You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Eccoci, we are live, but not alive, anche questa sera o questa mattina, a seconda dei sistemi di riferimento, con Valerio Formato. Ciao Valerio, grazie di essere qui con noi. Salutiamo Verusca, che
Non c'avevo niente di meglio da fare, ovviamente.
Lo so, brutta però, venerdì sera non c'avevo niente. Per me oramai, a parte il sabato mattina, c'ho la scusante del sabato mattina, ma... Salutiamo Verusca che è arrivata 1, Jack O'Lanter che è arrivato 2, Tiera che è arrivata Bonsoir, Alessio che è arrivato 2 mani, Michele Sessa e Verusca che è ritornato. Linguaggio inclusivo, giusto? Beh, ottimo. Ciao Simone. Valerio, stazione spaziale, esperimenti e volo umano. C'è un disegno sulla destra che ho messo ciò nonostante.
Parlaci del MS. Subito così cominciamo a bombare.
Ah sì, del botto, F4. Facciamo parliamo del MS e del botto, dai.
Va bene, quindi... allora vuoi... MS è uno degli tanti esperimenti di fisica che ci sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e in realtà sorprendentemente di fisica, diciamo, non a bassa energia, delle alte energie ce n'è abbastanza, ce n'è almeno 3 rilevanti, direi.
Dipende se conti MS come rilevante, però poi vi racconteremo tutto il siparetto comico che sta dietro la questione. Anzi, potremmo farlo pure subito. Dunque, c'è MS, CRIM, CALET.
CRIM non stavo contando.
E allora qual è l'altro? Vabbè, Mini EUSO, però quello, diciamo, va a 10 alla 21, che non ci stanno.
Qual è l'altro? Sì, era Mini EUSO, vabbè.
Sì, quindi allora.
Sono 4, se vogliamo contare ISS CRIM, che però non prende dati da un po', mi sa ormai.
Non lo so se è in acquisizione o no.
No, vabbè, cominciamo... era stato spento, vabbè.
Cominciamo con MS, non ci mettiamo nei guai con altre cose, perché comunque...
No, infatti rischiamo sono... È sostanzialmente un rivelatore di particelle montato sulla stazione spaziale, e che l'obiettivo è misurare i raggi cosmici, che sono particelle che arrivano dallo spazio. E è forse per dimensioni uno dei più grossi rivelatori di raggi cosmici carichi che ci stanno... sono mai stati
credo che sia il più grosso in assoluto.
E parliamo di 3 metri per 4 metri, cioè è alto 3 metri, dopodiché poi la superficie, diciamo l'estensione in larghezza e lunghezza sono 4 per 5 metri, sono 8 tonnellate e consuma praticamente l'equivalente di un appartamento, che è sorprendentemente poco considerando l'oggetto in sé per sé, cioè veramente con la 3 kW di casa lo alimenti. E, è stato installato nel 2011, lanciato il 16 maggio, è arrivato sulla stazione tre giorni dopo, che poi è molto figo come viene installato, perché era stato portato su dalla penultima missione dello shuttle, quando già era stato annunciato che il programma sarebbe stato terminato. In realtà doveva essere l'ultima, poi all'ultimo momento il governo americano ha deciso di farne un'altra ancora. E dentro il cargo dello shuttle c'era il detector, sullo shuttle c'era un braccio robotico, ce n'è un altro sulla stazione spaziale, e praticamente hanno fatto lo scambio, entrambi pilotati da astronauti, e diciamo il braccio poi sulla stazione l'ha preso dall'altro braccio dello shuttle e l'ha montato diciamo nel suo poi alloggiamento finale.
Non so se si vede qua, no, questo, no. Qua aspetta, qua. Forse è questo, c'è pure il pezzo del Lego se non sbaglio, no? Non è questo qua a sinistra?
No, mi sa quella foto è un po' vecchiotta, vediamo un po' se ce n'ho una io.
Ma non è questo qua a sinistra, dai. È quello, dai.
Sì, sono abituato a averlo dall'altro lato, perché ce n'ho una che uso per le presentazioni e l'è presa dall'altro lato della stazione, quindi per me automaticamente è a destra.
Sì, è come il vecchio Galactica 1980 che dice che le costellazioni al contrario perché hanno visto al lato opposto. Dai, trova al lato giusto allora.
Provata. Dov'è?
Eccola. Vabbè, ma che te cambia? Dai, aspetti, ecco.
Vabbè, dai, che
è completamente diversa, ragazzi. Ah, però ci hai messo Miniego, sono bravo a papà. No, è meglio, sì.
Mannaggia, sempre in malafede comunque. Però non c'è il schema adesso che ci penso, vabbè. E quindi sì, è lì sopra, diciamo, dal 2011 ormai ancora abbiamo fatto quest'anno i 10 anni, la festa, tra virgolette, socialmente distanziata dei 10 anni.
Gli avete fatto la festa? Beh, poi l'ha dovuta riparare, poi ci andremo sicuramente a Luca Parmitano con 5 attività extraveicolari. Però c'è una 4. Domanda da Jack O'Lantern, a 4. Se c'erano esperimenti in funzione quando un modulo a caso, Nauka, lo diciamo, ha deciso di festeggiare la track azionando i razzi di posizione, retrorazzi in realtà. E in realtà sì, l'ha spostata, nel senso che l'ha fatta ruotare su se stessa 2 volte. C'è un bellissimo video di Scott Manley che ricostruisce tutta la rotazione. E Mineus era spento, l'hanno acceso il giorno dopo e poi ci arriveremo. Io in quella fase ero pure contento se non lo accendevano, tra l'altro, poi vi dirò perché. Ciao Angelo. E AMS però era acceso, no? Era mezzo acceso.
Era acceso, sì. La situazione attuale è che lo teniamo, cerchiamo di tenerlo, in realtà questo di principio, cerchiamo di tenerlo acceso 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno, non c'è Pasqua e Natale che tenga. E dopodiché, quando ci sono questi movimenti della stazione dovuti a razzi, a navette che arrivano e partono, siccome questo ci dà un po' fastidio nelle operazioni di mantenimento del detector, ne spegniamo una parte e lo teniamo a una capacità, diciamo, del 20%. Per poco tempo, il tempo che veramente fanno l'attracco o il distacco
giorno, forse credo che sia intorno a una giornata. Quante? Vabbè, lo sei meglio tu, però sarà intorno.
No, in realtà forse anche meno, dipende un po' da qual è il programma per l'operazione in atto. A volte sono poche ore, ma a volte può essere anche un giorno, sì.
Perché essenzialmente la stazione spaziale viaggia grosso modo come in foto, cioè con la parte alta in avanti col vettore velocità, quindi verso l'alto, per tutta una serie di motivi legati sia ai pannelli solari, che sono questi quadretti neri che vedete ai lati, sia per motivi di radiatori, che invece sono questi bianchi ortogonali. Tra l'altro vedete che è ovvio a posteriori che siano ortogonali, perché il radiatore deve, tipo un termosifone, nel senso che deve dissipare calore e quindi deve assolutamente non guardare oggetti caldi, ossia la Terra e il Sole, mentre i pannelli solari, indovinate un po' dove devono guardare, quindi di solito sono sempre ortogonali. Quindi quando fanno questi attracchi, di solito viene ruotata di 90 gradi per facilitare appunto l'agganciamento dei vari moduli a seconda di dove è l'attracco, e quindi si cambia l'assetto e quindi è tutto complicato. E infatti è per questo che il Nauka, che l'ha fatto quando ha attraccato, l'ha fatta ruotare e gli ha fatto perdere il controllo d'assetto, la cosa era potenzialmente pericolosa e fu dichiarata un'emergenza, appunto perché in realtà, non sapendo come si è orientato, poi hanno compensato in meno di un'ora, però devi in qualche maniera rischi appunto di non essere in grado o di dissipare, o non hai il collegamento con le antenne, come è successo per qualche minuto con i TDRS, che sono satelliti, tra l'altro sono quelli che usate voi per scaricare i dati.
I TDRS, no? Sì. Adesso non ricordo bene la
sigla. Sono satelliti che stanno in orbita più alta e quindi essenzialmente
in
danno
orbita geostazionaria, sì.
No, non credo sia in orbita geostazionaria, posso sbagliare forse.
Mi pare di sì. Perché sono sempre fermi sulla, io mi ricordo che li vedo sempre fermi sulla mappa. E poi sono quelli che fanno un relay a terra, nel nostro caso a White Sands oppure alle altre stazioni.
C'è, sì, c'hai ragione, sta in orbita geostazionaria. Sì, sì. C'hai ragione te. E ti scaricano i dati in tempo reale, però voi prendete meno dati di noi quando siamo accesi, perché noi siamo accesi in realtà molto più di rado, perché noi salviamo tutto su pennetta USB e quando portano giù i tera proprio di roba, alla russa ovviamente, cioè noi abbiamo una telemetria che è molto manuale, nel senso che quando viene acceso Mini EUSO gli astronauti copiano una parte dei file, li zippano e ce li mandano giù a mano, che è tempo astronauta, quindi è prezioso, ma con i russi c'è abbastanza a disposizione. Però poi una volta l'anno arriva Babbo Natale con queste borsette di non posso riesco a trovarla, comunque queste borsette di penne USB, di moduli a stato solido essenzialmente, e sono una quantità di dati
a livello di banda, però quando è acceso quanto fa?
No, allora come dati RAW è 1 GB al secondo, come dati processati mi pare che so 200 kilobyte al minuto, mi pare, non è poco per essere un affaretto piccoletto. Ecco qua, queste sono le borsette, queste originariamente le primissime quando faceva Alteino le faceva mia moglie, poi questa l'ha fatta specificamente la moglie di Carl, che è un collega, e essenzialmente sono fatte di Nomex, che è un materiale ignifugo, e dentro ci hanno varie penne USB appunto da mezzo tera. E più di un anno che stiamo aspettando usare gli Starlink. Gli Starlink stanno in banda più bassa,
stanno in orbita più bassa. C'è un motivo se si usano i TDRSS che stanno in orbita geostazionaria, perché te ne bastano 3 sostanzialmente, e ovunque la stazione sta lungo l'orbita ne vede sempre almeno 2, quindi c'è anche la ridondanza, non stai mai scoperto. Ci sono stati un po' di anni all'inizio in cui uno di questi 3 non funzionava tanto bene, e quindi avevamo per esempio dei buchi nella copertura della trasmissione a terra, perché noi in realtà trasmettiamo continuamente dalla stazione spaziale quando c'è la linea diretta col satellite, e però il punto è questo, che se il satellite sta in orbita geostazionaria, quello guarda sempre a terra la stazione corrispondente, e la stazione spaziale invece ci si aggancia quando è nel punto favorevole dell'orbita, e quindi lo fai con pochi satelliti, ne bastano appunto 3 per coprire sostanzialmente il 99% dell'orbita della stazione. Se lo fai con cosa che sta a un'orbita più bassa, quella non sta a guardare sempre per terra, e quindi è più complicato, devi guardare, cioè non hai la sicurezza che il satellite comunichi sempre con la stazione a terra, mi sa.
Sì, quello è il problema. Sì, perché anche perché quelli a parte dovrebbero fargli un contratto a parte eccetera, ma il punto è che se sia la stazione che lo Starlink si muove cambia continuamente la situazione, invece per avere internet a casa, tra l'altro che pare che la vendano già, tu sei fermo e i satelliti si muovono, e quindi è solo una cosa che deve mutare, quindi e poi appunto in realtà voi siete partiti 10 anni prima appunto di Starlink e company, quindi quando c'era Alteino c'era tutto un buco dei dati, anche quelli venivano mandati via con carte PCMC, c'era tutto un buco di dati nel Pacifico, cioè c'era tutta una regione che veniva meno coperta per i dati tecnologici, perché anche quello era venivano salvati, però i dati orbitali, la posizione, l'attitudine e così via ci venivano mandati da scaricati appunto dall'orbita. Vabbè, ritorna a MS, quindi tu fai raggi cosmici e,
esatto. Aspetta, vediamo se trovo.
Aspetta.
Tirare via questa.
Ecco, fai vedere come si misura un raggio cosmico.
Devo ancora usare PowerPoint come si deve, però sostanzialmente l'idea è che questo è lo stesso identico tipo concettualmente di rivelatore che c'è sotto agli acceleratori per identificare tutte le varie particelle, e infatti ha la stessa identica sequenza di sottosistemi in ordine uno appresso all'altro, solamente che invece di essere a sezione cilindrica, perché agli acceleratori conviene farli cilindrici se sai che la roba ti arriva sempre tutta allo stesso punto, e questo è fatto a sezione, cioè se vogliamo è uno spaccato a cipolla di un rivelatore del genere, perché principalmente la roba sappiamo che ci arriva dall'alto, quindi deve essere ottimizzato per vedere particelle che arrivano dall'alto, e ogni singolo sottosistema ti dà un'informazione particolare sul tipo di interazione che la particella fa col tuo rivelatore, mettendo insieme tutte quante fai più o meno la carta d'identità della particella, l'identikit, e quindi puoi identificarla univocamente, puoi identificarne il tipo, misurare l'energia, la velocità e così via.
Anche perché la cosa essenziale che c'è da dire è che, essendo AMS come Pamela rivolto principalmente alla ricerca dell'antimateria, quello che è essenziale avere è il segno della carica, e quindi per fare il segno della carica per la forza di Lorentz quello che è essenziale avere è un magnete permanente o superconduttore, anche qui glissiamo su tutta una serie di cose, glissiamo, è un magnete permanente che ti, appunto, che devia la traccia della particella e ti permette, ti consente di determinare il segno della carica, e quindi sapere se quello che sta passando è un protone o un antiprotone, o un elettrone o un positrone, perché appunto gira nel verso opposto.
In realtà non basta, Capognati userebbe anche un'altra cosa. Non mi cascare sull'ovvio.
Che serve?
Serve
al tempo di volo. Ah, sì,
perché, giusto. No, giusto. Una particella che arriva da sopra con carica positiva curva in una direzione, è una particella con carica opposta che arriva da sotto, curva nella stessa identica direzione, percorrono la stessa traiettoria, quindi in realtà diventa molto importante riuscire a capire se la particella arriva dall'alto oppure no, perché altrimenti non puoi avere la certezza di aver misurato il segno, veramente il segno della carica. Però, diciamo, ora, il tempo di volo
però non lo dà per scontato. Il tempo di volo è una serie di rivelatori che sono posti qui sopra. Anzi, devi indicare te
uno
sopra
e uno è qui,
e misurano il tempo di arrivo della particella in ciascuno di questi punti, e nonostante la particella si muova quasi alla velocità della luce, sono in grado di determinare dove arriva prima e dove passa prima. Quindi se viene dall'alto, ovviamente viene colpito prima il rivelatore in alto e il tempo di arrivo è leggermente più basso qui rispetto a quello centrale e a quello sotto. Dopodiché con questo determini anche in parte la velocità della particella, ma soprattutto, appunto, come diceva giustamente Valerio, rigetti la componente di albedo, ossia le particelle che vengono dal basso. E questo poi ci riporta alla domanda di Jack O'Lantern, che tra l'altro ti avevo fatto pure io giorni prima, in quanto ti avevo detto: se non c'è niente di meglio da fare, vieni a fare la live. Cioè, se sei acceso, effettivamente puoi avere questi dati che fanno misure d'albedo, praticamente, perché
sì,
visto che quella ha fatto due giri per breve tempo, ma voi siete molto grandi, per breve tempo, ma puoi avere tutto uno scan a 360 gradi del flusso dei raggi cosmici in funzione dell'angolo.
Vero, ma diciamo, ma questa aggiunge un po' di tempo, perché no in realtà non è la prima volta che succede che la stazione cambia orientamento, no? Cioè, nel senso, è la prima volta che succede in maniera inaspettata, magari. Però appunto ci sono i reboost, ci sono tutte le operazioni di attracco delle navette in cui quella ruota ogni singola volta, e quindi, diciamo, occasioni per fare queste misure
modo. Sì. Però a pancia all'aria non credo che ci sia mai stato.
Allora, guarda, di 90 gradi mi pare che all'epoca, quando avevamo fatto degli studi, su 5 anni avevamo collezionato 2 giorni di tempo totale in cui la stazione ruotava letteralmente di 90 gradi inclinata, cioè ruota questo disegno e lo giri 90 gradi.
Sì.
E
beh, in realtà devi mettere quell'altro disegno, però.
No, basta solo questo, lo ruoti di 90 gradi.
No, la stazione spaziale.
Va bene, sì, ok. In realtà per noi è stato parecchio critico, perché avevamo particelle che arrivavano sia da sopra il detector sia da sotto, e avevamo anche nuclei, quindi roba primaria, raggi cosmici veri e propri che entravano da sotto, cosa che normalmente non succede. E quello che puoi fare è che puoi usare sostanzialmente il tuo detector come bersaglio per farli frammentare, per farli interagire, e usi la parte centrale per taggare, per riconoscere cosa entra, e poi a seconda del verso usi, diciamo, la parte che sta dopo come bersaglio, e c'hai un altro rivelatore per misurare la carica, quindi riesci a farti le misure di sezione d'urto in orbita. Argomento ipertecnico, però è una cosa effettivamente.
La sezione d'urto è la probabilità di interazione che ogni nucleo ha, e questa è comunque una cosa importante, perché siccome fondamentalmente queste cose non si conoscono con estrema precisione, ma sono importantissime per sapere i nuclei quando vengono accelerati dalla supernova come si propagano nella galassia, e appunto se non sa la probabilità di rottura o di produzione di nuclei intermedi, puoi far vedere quello dei nuclei colorati, no? Che appunto sono pari dispari.
Ah, bravo, questo qui. Ho imparato come si fa, ok. Sì, perché per chi non lo sapesse, all'interno dei raggi cosmici c'è sostanzialmente qualsiasi elemento della tavola periodica, anche se magari più diciamo con abbondanze diverse da quelle che abbiamo sulla Terra o nel sistema solare, però sostanzialmente c'è di tutto, perché o gli elementi vengono creati durante i cicli di vita delle stelle, nelle loro varie fasi possono arrivare a creare elementi sempre più pesanti, oppure elementi, diciamo, oltre il ferro, che è la massima cosa che si riesce a sintetizzare nelle stelle, pure possono essere creati, perché comunque quando le stelle esplodono c'è tutta l'energia di questa esplosione va ad accelerare le particelle, che poi si possono non frammentare, però possono interagire.
No, vengono fuse. Quella che io cito, quello che io cito sempre è quel cartone di XKCD, che secondo me rende l'idea, che praticamente non ce l'ho qua, ma insomma per andare a cercare, che essenzialmente dice che se tu ti prendi una bomba a fusione nucleare, quindi una decina di megatoni, te la fai scoppiare davanti all'occhio, proprio stai appiccicato, e ti prendi meno radiazione che se il Sole diventasse una supernova, cosa che non può fare, e appunto diventasse supernova, c'è un fattore 1 miliardo di radiazione a una unità astronomica rispetto a una bomba a fusione che ti scoppia vicino all'occhio, tanto per dare un'idea della densità e dell'energia in gioco quando le stelle più massive scoppiano e producono tutti i nuclei più pesanti. E appunto, come nel Big Bang,
nell'universo siamo figli delle stelle, no?
Sì, no, quello è per rimorchiare, io picchierei, cioè, guarda, se qualcuno o qualcuna mi viene a dire sì, perché siccome abbiamo il carbonio e nelle ossa il calcio, perché siamo prodotti nelle stelle, voi prendete la mazza più grossa che ci avete vicino e cominciate a dare le randellate in testa, perché non se ne
può più. La probabilità che abbia anche l'equazione di Dirac tatuata da qualche parte non è zero.
Ma sono due specie di rimorchio differenti, comunque. La figlia delle stelle, tutto sommato, almeno è esatta, è coatta, ma è esatta. L'equazione di Dirac non c'entra niente. Comunque, vedete che ci sono i primari, i secondari, idrogeno e elio. Questa è scala logaritmica, allora, sull'asse delle Y.
Questa è scala logaritmica sulle Y. Allora, sostanzialmente, i due elementi più abbondanti nei raggi cosmici, ma come in tutto l'universo, sono idrogeno ed elio. Perché sono i più leggeri, sono proprio quelli che sono stati prodotti per primi, diciamo, prima del Big Bang. No,
prima del Big Bang. Questa faccio uno YouTube short solo su questo. Valerio Formato che parla di prima del Big Bang.
Lapsus, prima dell'inflazione, intendevo. E sono rimasti i più abbondanti, proprio perché è più semplice produrli. E dopodiché ci sono tutta una serie di piccoli picchi sopra, giù, su e giù, che si vedono in questa zona intermedia, che sono semplicemente, si vedono anche in altri, per esempio in contesti di fisica nucleare e cose del genere, sono dovuti al fatto che se un nucleo ha un numero di massa pari, tende ad essere più stabile rispetto a un nucleo con un numero di massa dispari, perché la disposizione dei componenti del nucleo è più solida, se vogliamo, e quindi è più difficile da spaccare, e quindi, diciamo, sopravvive di più.
Sì, ma non è solo quello che proprio nei processi di fusione nucleare è più facile farli, se non ricordo
sì,
male.
Sì, ma perché, perché anche l'energia di legame del nucleo che è maggiore, perché è una configurazione particolarmente stabile.
Più stabile, sì.
Però c'è una cosa molto particolare, perché se uno va a guardare quello che succede nel sistema solare, per esempio, trova che, per esempio, lito, berillio e boro non ce n'è quasi per niente, cioè sono praticamente introvabili, almeno tre, no, forse circa 5-6 ordini di grandezza meno di quanti se ne vedono nei raggi cosmici in proporzione.
Ordini di grandezza vuol dire che è 5 per 10, cioè 10 alla 5 di 100.000 volte di meno.
Un milione di meno, sì, anche. stessa cosa si osserva per questo gruppo di elementi qui subito sotto il ferro. E diciamo, il fatto che se ne trovino molti di più nei raggi cosmici è dovuto al fatto che quando questi oggetti vengono accelerati da un'esplosione di una supernova o qualsiasi evento catastrofico astrofisico all'interno della nostra galassia, da lì a quando li vediamo con i nostri rivelatori intorno a, in orbita alla Terra, questi hanno fatto qualcosa come 1 milione di anni di cammino dell'ubriaco all'interno della galassia, a seguire diciamo tutti le piccole sbalzi del campo magnetico galattico, e la galassia non è vuota. La galassia in realtà, anche tra una stella e l'altra, c'è una piccolissima quantità di materiale che si chiama mezzo interstellare, che è anch'esso, come tutte le cose più o meno nell'universo, fatto principalmente di idrogeno e d'elio. Però c'è, è pochissimo, è un nucleo per centimetro cubo, mi pare ce n'è. Però la probabilità che ci vai a sbattere contro è comunque non nulla quando devi stare a vagare per 1 milione di anni. Quindi questi nuclei che nel sistema solare normalmente non si vedono, perché le stelle durante i loro cicli di fusione, se arrivano a produrre questi elementi, poi li bruciano subito per andare al passo successivo, quindi non rimangono. Nei raggi cosmici vengono creati per distruzione di, per esempio, carbonio, azoto e ossigeno durante il loro viaggio nel mezzo interstellare.
E quindi c'è questo, e ti dicono in qualche maniera quanto tempo stanno, appunto la quantità che tu hai ti dice quanto tempo questi primari, che sono appunto carbonio, azoto e ossigeno, stanno nella galassia.
Il tempo, però sì, già più il materiale attraversato, perché per sì, il tempo più il materiale attraversato, anche quanto è alta la galassia, per quello ti servono i radioattivi tipo il beriglio 10.
Sì, sì, bravo.
Pare che non so le cose, ma
no, perché dunque l'altra cosa da dire è che appunto Valerio prima lavorava con Pamela, che era l'esperimento che è venuto prima di MS, non sulla stazione spaziale, sul satellite russo, che ha fatto tutta una serie di misure che poi MS ha verificato. Però essendo esperimenti simili c'è sempre quel divertente punzecchiarsi, e poi è andato a lavorare per MS, e lavorare è sempre una parola da usare con cautela in tutti i casi, e comunque, e quindi questo divertente punzecchiarsi dei risultati eccetera eccetera, perché appunto poi MS ha esteso e allargato molti dei risultati che sono stati prima però presentati e pubblicati da Pamela. In realtà poi cambia nulla, perché tanto il mondo dei raggi cosmici è un mondo relativamente piccolo rispetto sì. a quello della fisica ad alta energia, dell'acceleratore eccetera eccetera, e quindi poi è più un punzecchiarsi interno a una comunità che è relativamente piccola e della quale poi all'esterno se ne frega poco, perché quello che ci accomuna, Valerio, è la sfiga dei raggi cosmici carichi. Dai, di retroscena degli articoli, non la, dell'articolo specifico, no, ma del la, fatto che
no, te la lascio raccontare a te, che sicuramente hai più,
no, vabbè, nel senso che tira fuori il plot, quello di tutti noi, eccolo qua. No, questo qua, cioè essenzialmente vedete, per ogni specie nucleare c'è il flusso, cioè quante particelle ci sono in funzione dell'energia. Però essendo, come diceva Valerio, particelle cariche, il problema qual è? Che tu non puoi determinare l'arrivo delle particelle, c'è un flusso medio, perché questi vengono sballottati dal campo magnetico interstellare prima, quello del sistema solare poi, e poi un minimo, questo è rilevante, da quello del campo geomagnetico. E quindi tu dici il flusso di protoni nella galassia è questo qua. Tra l'altro vedete che qui a basse energie, indicano un po', che io non posso, viene questa legge di potenza, cioè questa linea retta in scala logaritmica, viene un po' smussata dal fatto che c'è l'effetto solare. Comunque resta il fatto, insomma, per farvela breve, che ognuna di queste specie nel migliore dei casi è un articolo, perché tu dici io ho visto il flusso dei protoni, poi dici ah, oggi ho visto il flusso di eli, in realtà non oggi, un anno dopo, perché ci metti un annetto a fare analisi se la fai bene e se non sbagli appunto gli indici,
anche di più.
E tra l'altro lui è proprio quello che fa,
scrive l'articolo, quello è un altro annetto,
quello è un altro anno ancora. Invece l'erba del vicino è sempre più verde, chi fa fisica dei fotoni, cioè dei gamma, dei raggi gamma. X, di qualunque cosa, anche astrofisica classe, astronomia, cioè delle stelle, lui dice ah, oggi ho visto questa sorgente che sta qua, e fa un articolo. Dice guarda, oggi ho visto questa sorgente che sta qua, ed è diversa da quella di ieri, è un altro articolo. Dopodiché dice oh, guarda la sorgente,
combo. La sorgente dell'altro di ieri, che è un pochino più intensa. E fa un altro articolo.
Telegram, tra l'altro loro hanno questi telegrammi. Dopodiché, vero, siccome sì. oramai tu puoi pure fare l'articolo da Nobel o quasi, come per esempio quello nostro su Science dei protoni ed eli o quello dei positroni dei raggi cosmici, non gliene frega niente a nessuno, è come dal macellaio, signore quanti ce n'ha? 100 d'articoli? Vabbè, e tu quanti ce n'hai? 1400, ecco qua, per esempio questi sono i positroni che avevamo visto prima noi con Pamela, fino a noi quanto siamo arrivati? 30 MeV più o meno, con
no,
30
no,
GeV,
centinaio
di GeV, sì, qua. E con un errore più grande, perché loro, essendo MS più grande, c'è un errore statistico più piccolo, e quindi che è questa barra che si vede sulla destra, perché è più grande. Però loro, e quello l'abbiamo pubblicato su Nature nel 2008, preprint nel 2008 e poi nel 2009, e poi è stato verificato, che tra l'altro fa sempre piacere perché vuol dire che non hai toppato la misura, che anche quella è una cosa, non è che sia scontata, ci sono vari casi. Però insomma, per tornare alla questione del tanto al chilo, siccome poi nei concorsi, nelle valutazioni, in tutte queste menate in cui valutano che hai fatto, non essendoci un metodo, secondo me è impossibile un metodo corretto di misurare queste cose, dicono: senti un po', quante ne hai fatti? 50? Che faccio? Sono 51, lascio? E quindi c'è questa discrepanza, soprattutto in campo astrofisico, su acceleratore ancora di più, perché essendo 3.000 persone, poi anche se ognuno
allora
ne fa
una categoria
uno
a parte, praticamente questa valutazione di solito, cioè la categoria di quelli che fa quelle cose lì, che hanno delle mediane, delle soglie di valutazione che stanno proprio né in cielo né in terra, ma sono solo le loro, e poi ci sono il resto dei comuni mortali che c'è tutta un'altra serie di
sì, però quello per la bucquera, ma nei concorsi come quello che hai fatto te, no, stava nella stessa,
no. Allora, però, cioè, ovviamente la SN, se devo essere onesto, però sì, l'abilitazione scientifica.
L'abilitazione scientifica nazionale, che è quella che ti dice se tu saresti bravo abbastanza da fare il professore universitario, se qualcuno fosse talmente scemo da chiamarti. Però quella è un'abilitazione quasi onesta, perché in realtà pure lì si potrebbero raccontare cose folli, soprattutto sui primi round, però essenzialmente è fatta un tanto al chilo, cioè su tutta una serie di indici che veramente manco il macellaio userebbe. Però è anche vero che è difficile oggettivamente.
No, il problema è tutt'altro che banale, in effetti, perché è talmente eterogenea la quantità e la qualità di produzione nei vari campi che non c'è una regola che va bene per tutti.
Quindi si riferisce alla regola, sì, vabbè, ma tu di chi sei figlio spirituale o amante spirituale, o e quella, diciamo, è sempre valida. Ritorniamo ai dati, quindi essenzialmente questi qui sono sono positroni, quindi sono antielettroni, tra l'altro sono gli unici che obbediscono, o quasi, anzi sono quelli per cui la famosa equazione di Dirac è stata creata, perché essenzialmente è a quattro termini, perché hai elettrone positrone, con spin in su e in giù, e non la puoi fare a meno di 4. Eccolo qua. Per avere una carta devi aspettare che il professore muoia e poi uccidere tutti i suoi minions, sì, oppure appunto in qualche maniera, come dire, facilitare il processo di però questo dipende molto dal contesto, perché questo è vero nel contesto universitario, nel contesto degli enti di ricerca è differente, perché non essendoci la cricca locale, la battaglia a livello nazionale, e quindi dovresti ammazzare molta più gente, quindi è molto più complicato. D'altro canto, gli enti di ricerca hanno fatto tutta una serie di stabilizzazioni, nonostante volessero evitarle a tutti i costi, mentre le università non hanno avuto le stabilizzazioni. Quindi i precari, che sarebbero i giovani, che sarebbe gente di 40 anni con 20 anni di precariato, è più o meno entrata negli enti di ricerca, con qualche triste eccezione di commi e pici che non ho visto a dire, mentre nell'università no, perché la legge, quando era stata fatta, non prevedeva l'università. Quindi è un po' una lotteria. E a chi tocca anzi ingrugna.
Chiudendo la terza parentesi,
che vabbè, ritorniamo. No, perché poi voglio dire, questo è comunque è legato, cioè voglio dire, uno parla pure dell'antimateria, dei raggi cosmici, eccetera, eccetera, ma poi si scontra con il quotidiano, ovviamente, dei macellai.
Ecco, una cosa che non abbiamo detto, che forse stiamo dando per scontata, ma scontata non è, è che se uno vuole misurare, torniamo un attimo al plot questo qui, se uno vuole misurare questi flussi, in realtà non abbiamo detto cos'è un flusso, però vabbè,
quante particelle stanno,
sì, è la quantità principale che si misura nei raggi cosmici, quindi quante particelle hai di un certo tipo per unità di energia, per unità di dimensioni tra virgolette del tuo rivelatore, in modo tale che se io faccio il rivelatore grosso il doppio, ci misuro lo stesso flusso di un liberatore che è grosso a metà, detto proprio in soldoni spiccissimi. Il punto è che ce ne sono alcune specie che sono estremamente estremamente rare, per esempio queste rosse qui giù in fondo, che sono gli antiprotoni, sono i partner
in cui la barretta sopra la P non si capisce perché si sa, perché è troppo piccola, però vabbè.
Sì, così non la posso zoomare. E quindi, siccome ce ne sono veramente molto pochi, per misurare il flusso, questo flusso va giù con l'energia, quindi man mano che l'energia aumenta di queste particelle ce n'è sempre meno e sempre meno e sempre meno, e va giù molto violentemente. Questa è in scala bilogaritmica, è quella che vi ha detto, una legge di potenza, quindi si passa ad avere veramente agli estremi, non so, una particella, una manciata di particelle all'anno per le specie più rare.
Beh, vabbè, quando se decuplichi l'energia, cioè se vai da 10 a 100 come sta nel grafico, ti ritrovi un millesimo delle particelle, quindi o stai mille volte di tempo di più o devi
fare qualcosa mille volte più grosso. Il punto è questo, quindi per fare le misure di precisione gli oggetti, i rivelatori di unità sempre più grandi, e questa cosa pone dei limiti tecnologici non banali al design e alla poi effettiva messa in opera dell'esperimento, perché per esempio un oggetto come MS è talmente grosso che sul satellite non ce la sta, quindi l'unica cosa che puoi fare è metterlo sulla stazione spaziale.
Sì, a meno lì c'è
un satellite enorme, intendo, insomma, però.
Sì, lì c'è il vantaggio che appunto la stazione spaziale è stata trascurata come piattaforma per la fisica fondamentale, che tra l'altro è una delle critiche che vengono mosse alla stazione spaziale, cioè che è bellissima per il volumano eccetera eccetera, però il costo rispetto al ritorno scientifico non è così ovvio, perché viene diluito nelle parti di biologia, di fisiologia e così via, ma di fisica fondamentale relativamente poco. Però appunto la cosa fighissima è che, avendoci tu già una piattaforma con pannelli solari, alimentazione, data link eccetera eccetera, c'è tutto a gratis e non lo devi costruire, ti devi solo attaccare alla CEA, al gas, no, il gas c'è pure, il TRD no.
No, ma quello è autonomo.
Ciao Davide. Piuttosto, quanto vi dura il gas? Perché pure quello l'avrete
prima schiattata la stazione spaziale.
Il gas, sì?
Il TRD? Sì. Si misura la perdita di gas e credo che andiamo avanti almeno altri 38 anni, se non ricordo male.
Buono.
No, sì, quelle perdite lì sono veramente piccolissime. Anche io ci ho rimasto dei secoli ogni volta che le vedo. Viceversa, stavamo finendo l'anidride carbonica del raffreddamento del tracciatore. Quella era completamente andata in uno dei due circuiti.
Ma perché? Per di suo? Perché c'è una perdita, cioè la perdita normale? Oppure
No, normale no, però c'era qualche perdita che non si è ben capito in che parte del sistema stesso. E in più le pompe che cominciavano ad andare e venire, insomma, questo ha motivato, diciamo, nel 2016-2017 questo grosso sforzo di design del nuovo sistema di raffreddamento, che poi è stato portato su da Parmitano, è stato installato da Parmitano, e la cosa nasceva così.
Poi sì, quella appunto, insomma, sono quattro attività extraveicolari che sono eccezionali, perché in generale poi uno strumento, una volta che sta su, non si tocca più, cioè non, appunto, possiamo anche parlare di brevetti. Sì, no,
è quella. Hubble è una.
Sì. Però aspetta, Hubble era disegnato modulare. Mentre lì Parmitano dopo andare proprio con le cisoie, col taglierino.
Ah, vabbè, okay, sì, possiamo fare un excursus al volo, una valanga di.
Vacci un attimo là e poi parliamo di Mini Euson, vai.
Allora, partiamo da qui, diciamo. Anzi, no, partiamo un attimino per far capire qual è il problema. Il problema è che la parte interna del rivelatore, che è quello che misura, diciamo, il passaggio delle particelle punto per punto e ti fa vedere che effettivamente la traiettoria è curva, quella scalda. Scalda perché, diciamo, c'è tutta l'elettronica che
che scalda.
Che scalda perché è un pezzo di elettronica, quindi così come il computer scalda quando gli fai fare lavoro, l'elettronica che legge questi segnali scalda anch'essa.
Con lo svantaggio che, non essendoci aria, non è la convezione dell'aria, quindi l'unica perdita di energia è per il raggiamento, che è estremamente inefficiente. Quindi lo anche in Pamela c'era.
Lo estraiamo per conduzione con delle barre termiche che stanno, diciamo, poste in verticale qui intorno al tracciatore, E poi c'è letteralmente come nel frigo un sistema a due fasi. Il frigo a due fasi? Non ricordo mai. Però c'è un sistema a due fasi di anidride carbonica che raccoglie il calore, quindi facendo passare l'anidride carbonica dallo stato liquido a quello gassoso. Questa viene fatta circolare poi in dei piccoli tubicini fino ad arrivare ai radiatori, dove questa irradia via il calore e torna allo stato liquido e poi viene rimessa in circolo nel sistema sostanzialmente. Non sono sicuro se il frigo effettivamente è un sistema
a cambiamento di fase, fase sicuramente no. C'è compressione, sì, però poi non credo di sì. Però meglio non dire scemenze.
Però diciamo il concetto base non è tanto diverso, quindi devi cercare di sottrarre calore al sistema buttandolo fuori da qualche altra parte, lo si fa facendo cambiare fase all'anidride carbonica. La cosa è particolarmente figa perché tutto il sistema è sempre alla stessa temperatura, essendo sempre in transizione di fase, lì sul bordo tra liquido e gassoso, non è mai puramente gassoso o puramente liquida l'anidride carbonica in circolo, quella sta sempre alla temperatura di transizione di fase della CO2, non si schioda. E il calore lo assorbi semplicemente 8 gradi, mi pare. Non vorrei calcolare. E il calore lo assorbi semplicemente cambiando la quantità cioè la proporzione tra le due fasi. In sostanza, questo oggetto poi era fatto in maniera straridondante, per cui c'erano due circuiti indipendenti che facevano questo lavoro, ognuno dei quali era, diciamo, in ognuno dei quali la CO2 era spinta da due pompe, in modo che se se ne rompe una c'è l'altra, se se rompe un circuito c'è l'altro circuito, quindi c'era una quadrupla ridondanza sostanzialmente del sistema. Si sono riusciti a rompere tre pompe, ovviamente non tutte insieme, però nell'arco di un paio d'anni, e questa cosa ha cominciato a preoccuparci. Tra l'altro il fatto che non so bene come magie di guardare i dati di pressione e temperatura in giro per il sistema, gli ingegneri capivano anche che c'era meno CO2 in circolo di quanta ce ne doveva essere, si riusciva anche a fare una curva molto rozza di andamento in funzione del tempo, si vedeva che questa diminuiva, quindi c'erano anche segnali che c'erano delle perdite all'interno di questi loop. E quindi è partito questo grosso sforzo di investigazione per cercare di capire se si potesse fare qualcosa per sostituire quantomeno tutta la parte delle pompe qui intorno. E la risposta è stata sì, ma è stata molto complicata perché questi tubicini che tengono la CO2 sono sotto pressione alta, se non sbaglio si parla di svariate atmosfere, erano almeno ho sentito parlare di 6 atmosfere, poi non ho seguito tutte le discussioni in maniera super dettagliata. E il problema è che se vai alla NASA e dici senti, voglio che gli astronauti mi tagliano questi tubi, c'è CO2 sotto pressione a 6 atmosfere, e si prende il coccolone.
Come se for the sun, Wheezy, arrivo!
Ma che sei matto? Ma che stai scherzando? No, non stavamo scherzando. Infatti, loro l'hanno subito ribattezzata l'operazione di riparazione più complicata che hanno fatto dopo quella del telescopio Hubble. Sono stati disegnati tutta una serie di strumenti a partire da zero per fare questa operazione. Queste sono le cesoie che sono state usate per tagliare i tubi della CO2. Poi c'è una chiave inglese, c'è una chiave, non chiedetemi perché, ma non è corretto, non è una chiave inglese, ci sono altri strumenti che servono ad agganciarsi, a tirar fuori le parti in maniera giusta, e vanno disegnati a zero perché sti polacci di astronauti stanno fuori con sti guanti che sono grossi il doppio della mano e sono incredibilmente scomodi e goffi, quindi devono riuscire ad operare, diciamo, nella maniera più semplice possibile gli oggetti, che semplici non sono, quindi tutte le interfacce sono più grossi, sembrano più goffi, ma perché loro non hanno tanta destrezza, no, per via della tuta.
Poi non hanno tatto, sono complicatissimi.
Non solo, ma poi tipo il trapano, no, però diciamo l'equivalente del cacciavite che viene usato per avvitare o svitare le viti, pure c'è tutta una serie di contagiri, perché se l'ingegnere da terra ti ha detto che devi fargli fare 4 giri con la vite, devono da S4, ti fai fare 3,5 sono troppo pochi, ti fai fare 4,5 rischi di rompe, quindi è lo stranato deve vedere quanti ne sta facendo, quindi questi strumenti sono iper specializzati per il tipo di operazione che viene fatta, e loro passano settimane, mesi ad allenarsi sia con questo strumento chiamato Argos, che è una serie di leve, pulegge, robocomandate che sostanzialmente simulano l'assenza di gravità all'astronauta, nel senso che se lui si spinge facendo leva su una superficie, il sistema lo sposta all'indietro come se non ci fosse.
Guarda, che non è ovvio che quello è un astronauta. Indica l'astronauta.
Scusami, è questo qui. Questo che è retto da queste fasce gialle qua, che sta operando su un modellino finto, diciamo, a forma di MS.
Modello, perché quella è scala 1 a 1, no?
Modellone, sì. E ancora
perché
più
scala 1 è in legno.
Sì. Ancora più figo c'è l'NBL, il Neutron Buoyancy Lab, che è questa gigantesca piscina della NASA, dove c'è letteralmente un intero pezzo della stazione spaziale replicato in scala 1 a 1. E gli astronauti si allenano lì sotto, perché è la cosa più vicina che c'è all'assenza di gravità. Sono ovviamente circondati da tutta una serie di sub che stanno lì sia per assicurarsi che non succeda niente agli astronauti, ma anche perché in realtà l'astronauta galleggia, perché riesce a renderlo neutro, a farlo galleggiare, ma la chiave inglese, che è fatta di ferro, quella no, quella in acqua affonda, mentre nello spazio starebbe ferma. Quindi i sub hanno anche il compito di tenere in posizione gli strumenti quando gli astronauti li lasciano andare. È una cosa che non ci avevo mai pensato, non lo sapevo, ma è fighissima. Praticamente lui lascia il sub e glielo tiene fermo.
Tipo i Kuroku, quelli vestiti di nero negli spettacoli giapponesi.
Esattamente. E quindi si allenano per mesi e mesi e poi lo vanno a fare per davvero nello spazio. In questo caso le operazioni sono state le uscite sono state quattro. La prima è quella tra virgolette più semplice, in cui hanno dovuto togliere questo scudo antidetriti e poi l'hanno lasciato andare, diciamo, in direzione retrograda rispetto alla stazione, perché sennò rischi, no, che ti viene a sbattere addosso. E è stato fatto, in termine tecnico, è deorbitare, che significa bruciare l'atmosfera. E non credo che sia sopravvissuto.
No, sta roba brucia completo, è orbitale. Giusto il tungsteno di Pamela, ma quello ne parleremo un'altra volta.
Beh, e questo è l'oggetto che usano per svitare le varie vite. Nella seconda uscita hanno fatto effettivamente i tagli ai tubi di CO2. Adesso non c'ho una foto. Ecco qui. Qui c'è Parmitano che sta tagliando, questi sono i tubi che portano la CO2, quelli che stanno sotto pressione a 6 atmosfere. Ha tagliati e ci ha messo dei cappuccetti temporanei marcati con vari numeri, perché ovviamente poi devi andarci a mettere, diciamo, il raccordo che lo chiude col nuovo sistema, e sono tutti numerati perfettamente. Le operazioni sono seguite ovviamente da terra da tutto il team, sia della NASA che dell'esperimento. Questo è il PI dell'esperimento, il professor Felting, che è premio Nobel della fisica negli anni 70. E nella terza uscita, finalmente, Parmitano ha preso il nuovo sistema di pompe di circolo della CO2 con tutto l'accumulatore, ha raccordato i cavi, ha attaccato la spina della corrente anche, e è stato finalmente poi fatto aprire da terra la valvola che mette in circolo la nuova CO2, perché insieme al sistema è stato portato su anche un nuovo serbatoio di CO2, in modo tale che se vediamo che ci sono di nuovo perdite possiamo reimmettere nuova CO2 nel sistema per un po' di anni. Installato, l'ultima uscita in realtà doveva essere la più semplice di tutte, perché bisognava semplicemente andare lì e controllare che non ci fossero perdite lì dove Parmitano è andato a fare i tagli e poi a congiungere i tubi del sistema esistente con quello nuovo. E questo è stato fatto in realtà con uno strumentino super ingegnoso, in cui, se non ricordo male, funziona così: questo è il tubo del sistema esistente, qui c'è il raccordo col tubo del sistema nuovo, e qui c'è tutto, diciamo, un piccolo meccanismo a stantuffo che, se questo oggetto perde CO2, semplicemente sposta tutto il cappuccetto in giù e espone una banda rossa che l'astronauta può vedere senza ombra di dubbio, senza, diciamo, dubbio di essersi sbagliato, che è un chiaro segno che c'è un problema. E questo, diciamo, lo dico perché in realtà è successo due volte durante l'uscita. Sono stati stretti questi raccordi, gli è stato dato il tempo al sistema di ripressurizzarsi, si è rivista di nuovo la banda rossa, si è stretto di nuovo, e poi alla fine c'è stato diciamo, dopo un'altra ora, finalmente il sistema è stato dichiarato stabile, è stato riacceso tutto quanto, tutti quanti hanno tirato un sospiro di sollievo.
ci hai messo la stoppa intorno ai, ai tubi il Teflon
e niente, insomma la cosa è stata durata l'arco di un mesetto, perché la prima Eva è stata fatta prima di Natale, l'ultima la seconda settimana di gennaio mi pare, quindi anche a cavallo di Capodanno, insomma, di anzi a noi ce n'è venuta non poca, però insomma da allora il sistema funziona senza grossi problemi, però non era mai stata fatta una cosa del genere.
Tra l'altro c'è da dire che tutto questo era su risorse NASA, perché nonostante che Luca Parmitano appunto è un astronauta italiano, in realtà il tempo astronauta di tutti gli astronauti che vanno sulla stazione spaziale è per il 90% grosso modo NASA, per il 9% ESA e l'1% italiano. Quindi tutte queste attività sono fatte su risorse NASA, appunto perché l'ASI, pur avendo un accordo speciale con la NASA perché gli hanno fatti moduli gratis in cambio di tempo astronauti di astronauti, in realtà le attività sono tutte pianificate e decise dagli americani. È per questo che noi invece andando con i russi abbiamo moltissimo tempo astronauta, perché i russi sono su tutto un altro punto, hanno il loro tempo astronauta, le loro risorse e le loro caratteristiche, quindi non sarebbe stato possibile se non fosse stato essenzialmente un esperimento, nonostante per più di metà è stato pagato dagli italiani, in realtà è considerato un esperimento americano dalla NASA, no?
Sì, è un esperimento del DOE a cui la NASA dà tutto il supporto, che deve dare principalmente del Department of Energy degli Stati Uniti, ha grossa partecipazione europea, perché poi ci sono tipo una secchiata di istituzioni europee che partecipano attivamente, anche hanno partecipato con la costruzione alla costruzione dell'oggetto,
in teoria anche l'analisi dati, solo che poi appunto
c'è sempre il problema di prima. Quella è sempre con le virgolette.
In realtà, no, questo è più o meno un terzo, no? Cioè di quelli che vedete che firmano un articolo, di vuoto per pieno, quelli che ci hanno veramente contribuito è un terzo. È più o meno invariante per tutti, per scala. Se sono tre persone, uno o due non hanno fatto niente, se sono 30,
una ventina,
se sono 1000, sono vuoto per pieno è un terzo. Guardate, è inutile che uno ci gira.
È vero, però questa cosa è molto invariante di scala, è abbastanza
sì, costante. Sì. E l'altra cosa, sempre sugli articoli, è che non so, pure voi immagino firmatevi in ordine alfabetico per evitare che poi ci siano la notte dei lunghi coltelli, perché siccome in teoria chi firma per primo è quello che in teoria ha fatto l'articolo, chi firma per ultimo in teoria, poi in teoria in realtà solo in alcuni contesti, è quello che ha gestito tutta la baracca, e quindi poi in realtà pure quello conta. E quindi almeno in questi esperimenti qua di astronomia no, è diverso, l'astronomia è così. In questi che vengono con la storia delle alte energie, essendo più storicamente abituati a grandi collaborazioni, esatto, per evitare appunto che ci si ammazzasse amichevolmente, di solito si segue l'ordine alfabetico, perché
di solito l'unica eccezione dove te la cavi e puoi riuscire a firmare un articolo con poche persone in ordine non alfabetico sono gli articoli molto 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 tecnici sulla parte, sì, del vibratore, su una calibrazione in particolare, di roba non di fisica, diciamo, ma più di non so come spiegarlo,
no, tecnologici, sì, o articoli tecnologici o anche di algoritmo, dice, se io la tecnica d'analisi che ho usato è questa qua, allora sì, anzi quella è importante, perché ti permette di dire mi sono occupato di questa cosa qua e quindi ho fatto l'articolo su questa cosa, ma è corretto, perché ovviamente se su una cosa del genere ci lavorano 100 persone o 2000 o 3000 come sugli esperimenti sull'acceleratore, non è che poi io lavoro e poi tu firmi, come succede peraltro spesso, però nel contesto nostro questo di solito non c'è, cioè io lavoro e tu firmi, no, tutto sommato non... perché ci sta anche, no, quello che poi arriva e poi dice assomiglia tutto, ho fatto tutto io, perché anche tutta una serie di simpatiche dinamiche, ma sono più per gli esperimenti più grandi qua, secondo me, come anche in Pamela in Euso,
qualcuno si vede anche
ci provano ovviamente, ma lì sta molto nel grande capo, a seconda di che il grande capo come gestisce le cose, perché
ah sì, assolutamente,
sta lì alla bravura appunto di chi sta in alto di riuscire a evitare appunto questo tipo di problemi o di limitarli. Se vogliamo parlare di brevemente di Mini EUSO, perché oramai sono 50
esatto, parliamo anche degli altri, infatti,
minuti, appunto il flusso di particelle che Valerio ha fatto vedere, se uno va a energie più elevate, in realtà poi diventa talmente esiguo che richiede rivelatori immensi a terra, rivelatori immensi che sono grandi quanto, forse quanto il Lazio no, però più di Roma sì. Ce ne sono due, uno è Auger nell'emisfero sud, l'altro è Telescope Array nell'emisfero nord, che cercano di studiare particelle a 10 alla 20 elettron volt. Quindi AMS arriva a quanto? A 10 TeV? Quindi 10 alla 13?
No, no, 10 no, 3 TeV.
Vabbè, quindi tra 10 alla 12 e 10 alla 13 elettron volt, e quindi noi cercheremo di studiare particelle un 100 milioni di volte di energia superiore. Queste si vedono a terra, non me le vedi come particelle primarie, perché appunto, come diceva Valerio, per andare in orbita e fare un rivelatore talmente grande da avere la statistica sufficiente per vedere queste particelle, boh, ci vorrebbe, ma neanche le cose alla Star Trek. Quindi le vedi, no, a terra, però
chilometri, non... chilometri quadrati di
superficie. Sì, sì, sì. Dovresti fare queste grandi... come si chiama? Queste grandi vele solari che fai rivelatori, ma insomma non è pensabile. Qui lo fai a terra, il problema è che se lo fai a terra tu non vedi il raggio cosmico primario, quindi non riesci a vedere tutte le caratteristiche, i numeri quantici, insomma come carica, energia, velocità della singola particella, ma questa si disintegra nell'atmosfera e produce uno sciame e quindi vedi i secondari. E tutto questo è quello che si fa già da 10 boh, alla 13 elettron volt, 10 alla 14, cioè su tutti i rivelatori a terra, che essenzialmente studiano i raggi cosmici in maniera indiretta, perché fondamentalmente non c'è un altro modo. Si può fare calorimetri più grandi, eccetera, ma insomma, grosso modo, non il fatto che una sfera di Dyson, sì, se facciamo la sfera attorno alla Terra, così moriamo senza luce, sì, si può fare. Tipo Mr. Burns,
che oscura il sole, sì.
E quindi uno quello che vuole tentare di fare è di farlo dallo spazio. Ora, dallo spazio il vantaggio è che riesce a vedere delle aree molto molto più elevate, quindi in teoria è una statistica molto più elevata, però il flebile segnale della luce di fluorescenza che ti arriva da questi sciami, perché essenzialmente questi sciami eccitano le molecole d'azoto e fanno emettere luce di fluorescenza, lo vedi, una cosa è che lo vedi da, che ne so, 10, 20, 30 km di distanza, una cosa è che lo vedi a 400 km di distanza, e visto che la luce va come 1 su R quadro, quindi è tipo un centesimo, un millesimo della luce. In più a terra il vantaggio che vedi anche la componente carica dei secondari, cioè quindi appunto protoni, muoni e così via, e riesci ad avere due misure indipendenti. Dallo spazio servono lenti molto grandi, insomma ne abbiamo fatti vari voli su pallone, vari strumenti, ma il primo e al momento l'unico che sta sulla stazione spaziale è Mini-EUSO, e appunto vedete qui la lente, vediamo un po' se c'è qualche foto fatta un po', ecco questo, qui c'è il video su YouTube tra l'altro se vuole andare a cercare, è un oggetto relativamente compatto, molto più piccolo di AMS, ma è completamente diverso il principio di funzionamento, a tutti gli effetti è un telescopio che funziona nell'ultravioletto, la lente di Fresnel è una lente molto grande, è il più grande telescopio, ecco qua c'è Luca Parmitani in laboratorio da noi, quando venne, prima del, questo è il modello di volo, e poi viene installato all'interno della stazione spaziale, in realtà sto andando indietro nel tempo, ma insomma eccolo qua, c'è una finestra trasparente agli ultravioletti nel modulo Svezda della stazione spaziale, che è questo modulo che sta sul retro, qui è dove si è attraccata Nauka e hanno buttato via il povero Pierce, nel quale avevamo fatto i primi esperimenti con Altino nel 2002 e nel 2005, e quindi guarda la Terra, quindi un telescopio che guarda la Terra, e appunto la lente è troppo piccola per vedere raggi cosmici a 10 alla 20 elettron volt, ne cerca a 10 alla 21 elettron volt, ma essenzialmente non ve ne sono. Vediamo un po' se c'è anche il video, se no ve lo andate a vedere su YouTube, mi sa che non c'è il collegamento, ma comunque e appunto l'idea è che lui salva i dati su queste penne USB, però se può cercare raggi cosmici a 10 alla 21 elettron volt, ma insomma metti un upper limit, cioè dici io non ne ho visti, che è quello che uno si aspetta. Abbiamo fatto anche varie calibrazioni con i LED andando in giro per la campagna italiana, di notte illuminando la stazione spaziale, si vede lampeggiare, e poi c'è tutta una zoologia di oggetti tipo appunto le meteore, la ricerca di materia stranucleare, gli elfi, che sono questi anelli superluminali che, cioè, sembrano espandersi più veloci della luce. Ed essenzialmente, ecco, questo qui è come noi vediamo, cioè la risoluzione spaziale non è il punto di forza, sono ogni pixel sono 6 km, quindi questo oggetto qui è 48x48 pixel, quindi grosso modo 300x300 km. Queste sono medie fatte a un secondo, quindi vedete la parte scura in realtà è luminosa, perché questi sono grafici fatti da un collega polacco che ragiona al contrario, reverse Polish notation, no? E essenzialmente vedete che la stazione spaziale vivea che si muove, noi guardiamo a terra e quindi si muove il campo di vista. Ad esempio questi pixel bianchi qui sono pixel non funzionanti, se c'è troppa luce un elemento si spegne, perché questi sono fotomoltiplicatori, quindi sono estremamente sensibili e vedono il singolo fotone che li colpisce, quindi è molto sensibile. Però il campionamento viene fatto ogni 2-5 microsecondi, quindi in realtà sono campionamenti molto più veloci. Questo, vedete, in assenza di nuvole è molto più pulito il segnale, queste sono le città che entrano nel campo di vista, e poi se li metti insieme puoi fare le mappe. Ad esempio questa è la mappa dell'Italia, vedete, questa è la costa ligure, questo qui è Torino, Roma, Napoli, questa qui dovrebbe essere Firenze. E queste peraltro sono le prime mappe mai fatte in banda ultravioletta notturna, non ce ne sono altre, forse i militari ce l'hanno ma non le danno. Questa è una meteora, queste sono campionate quindi a 40 millisecondi, quindi c'è un film continuo che noi vediamo. Fino adesso abbiamo visto 15.200, in realtà sono 5.000 meteore, questa è una vecchia slide. Vedete che diventa sempre scuro, vuol dire luminoso, quindi via via che questa brucia dell'atmosfera viene vista, si misura la velocità, si misura lo sviluppo della curva di luce, e in questa maniera si risale al tipo di meteora, alla dimensione. Questa è un'altra, vedete, più grande, e quello che noi stiamo cercando sono meteore che si muovono più velocemente delle meteore del sistema solare, perché la Keplero essenzialmente ti dice che la velocità massima di una meteora nel sistema solare 72 km, perché è legata alla velocità orbitale della Terra, al fatto che se si scontrano frontalmente con un altro oggetto che orbita nel sistema solare, al massimo può avere 72 km. Quindi se uno vedesse, e non ne abbiamo viste fino adesso, meteore sopra 72 km, vuol dire che sono meteore interstellari, e quello ci farebbe comprendere tutta una serie di meccanismi legati a come il sistema solare interagisce appunto con la nube di Oort e meteore interstellari. E ancora più interessante sarebbe se uno poi vedesse delle tracce molto più lunghe di queste che uno vede con le meteore, perché se uno sa che se è una meteora di ferro, una meteora di chondrite, di materiale sassoso, brucia in una certa maniera, se bruciasse molto più a lungo sarebbe materia stranucleare, ossia un oggetto ancora più denso, mai osservato, solo ipotizzato, ancora più denso delle stelle di neutroni, che potrebbe essere anzi al centro delle stelle di neutroni. Anche lì non si osserva, abbiamo fatto una misura con Pamela mettendo purtroppo un limite superiore. E voi non l'avete fatta la SQM con MS?
In realtà sì, ma è ancora interna, cioè, la stiamo facendo, è una delle analisi in corso.
Così. Ah, per limit non c'erano i candidati, perché c'era
la scena di Spaceball
perché c'erano due candidati su MS-01, ma probabilmente quelli erano background, perché altrimenti l'avreste stravisti. Sì. Perché poi, tra l'altro, ecco, questo è il rischio, cioè il divario tra la scoperta rivoluzionaria e la vaccata rivoluzionaria, come anche
i superluminanti,
è veramente sottilissimo, e quindi il rischio poi che poi non sarebbe, ci sarebbe niente di male, se uno lo scrive giusto, cioè dice: guardate, io ho osservato anche i neutrini superluminali. In realtà l'articolo che c'era scritto, che poi non fu pubblicato, era solo un preprint, non era niente di disonesto, dicendo: guarda, noi abbiamo visto sta cosa, probabilmente è un errore, però poi dopo, siccome poi viene presa dai giornali, allargata, eccetera eccetera, insomma, uno deve stare attento. E anche perché poi non c'è niente di male, però nessuno ti evita poi di essere ovviamente preso in giro vita natural durante, che mi sembra più che sacrosanto. Se
preso in giro è il minimo, è che poi quando vai a fare un'altra cosa, c'è un'altra idea per un altro esperimento, la gente non è che te questo qui mi convince poco, facciamoci l'inganno della cadrega.
Sì, perché poi spesso anche alcuni che hanno sparato grosse vaccate, tipo sulla Cosmic Microwave Background all'estero, non parliamo di,
dipende
eccetera,
anche quanto ti sai vendere che appoggi hai, per carità, però. Diciamo che se spari boiate, cioè, diciamo, poi la gente è un pochino più sulla difensiva.
Sì, forse, però poi fuori onda ti faccio un po' di controesempi. Sì, vabbè. Tu una tra le nazioni, esatto. Vabbè, però quello pure, voglio dire, non è la cosa più grave. Comunque sì, insomma, uno cerca materia stranucleare perché sarebbe indice di tutta una fisica nuova. Queste sono le meteore, vedete, questo qui è il profilo della curva di luce, essenzialmente sono dati fatti, tra l'altro, ricostruiti dai nostri colleghi di Torino, e essenzialmente qui in funzione del tempo avete la curva di luce normalizzata, questa è quella più corretta, e da quanto è luminosa, quanto è la distanza, quanto brucia, uno essenzialmente ha la magnitudine, quindi fai quante meteore hai, è come il flusso delle particelle però coi sirci, in realtà non è che siano sirci, sono sassolini di micron di dimensioni, ma essenzialmente un po' tutta la natura ha questa legge di potenza, cioè gli oggetti più grandi sono molti di meno, e grazie al cielo nel caso delle meteore, se no sarebbero stati spazzati via, però uno cerca quelli rari e quelli veloci e mette un limite superiore. L'altra cosa appunto sono gli elfi, che hanno elfi, sprite, troll, eccetera eccetera, sono tutti oggetti che hanno questi nomi molto esotici, tra l'altro gli elfi, essendo un anello, ricordano ancora di più Tolkien. E sono interessanti perché gli sprite soprattutto sono molto belli, gli elfi sono questi anelli che sembrano allargarsi più velocemente della luce, perché in realtà vediamo un po', c'era un disegno, non ci ho più messo, in realtà quello che succede è che c'è un fulmine nell'alta atmosfera che genera un'onda sferica elettromagnetica, quest'onda ovviamente viaggia alla velocità della luce, però quando interagisce con la ionosfera a 90 km in realtà avete tante onde sferiche che colpiscono la ionosfera a dimensioni, a distanze sempre più grandi, quindi in realtà quello che avete è tutta una serie di anelli che sono tra loro causalmente sconnessi, cioè non è lo stesso l'anello che si allarga, non è il sasso che tu butti nello stagno e si allarga, ma sono tanti anelli che tra loro non si vedono ma vedono l'onda sferica e quindi sembrano appunto espandersi più veloci della luce. Quindi ad esempio questo, se si muovesse, vedete, un pezzo di anello che si muove, e questi sono campionati ogni 2-5 microsecondi, quindi un campionamento molto veloce, molto sensibile, sono le prime misure fatte con questo campionamento, ci sono tutta una serie di rivelatori che li vedono anche a terra, fanno le foto oppure con fotometri, ma misurare con questa sensibilità una parte dell'anello è la prima volta, e quindi da qui uno vede, e che se uno fa il conto viene fuori che soprattutto quando l'anello è piccolo l'espansione apparente è 1,3-1,4 volte la velocità della luce. E questo è interessante perché appunto ci sono tutte queste interazioni tra fulmini e ionosfera, tra l'altro un altro strumento che è ASIM, che è posto, rimettiamo questa di Valerio, ASIM fa proprio questi studi, è dedicato a fare gli elfi ed è da questa parte qua, illumina l'immenso Columbus.
Oddio, Columbus. Qual è il modo Columbus?
Destra, a destra, gira a destra, è quello, esatto, è qui, è quello fuori, esatto, sta là. A sinistra ci stanno i giapponesi col GEM, tra l'altro si potrebbe anche arguire che i giapponesi fanno una quantità di vaccate che non avete idea, però effettivamente il modulo loro è più grande di tutto il modulo europeo messo insieme, però fuori del modulo europeo Columbus c'è ASIM che studia appunto questi fenomeni, è rivolto proprio a questo, e c'è anche dei rivelatori di raggi gamma e quindi mette in relazione il fatto che i fulmini possono produrre anche raggi gamma di alta energia, questa è una cosa nota, tra l'altro scoperta per la prima volta dal satellite italiano Agile, confermata da GLAST e poi vista da tutta una serie di rivelatori. E quindi anche, ritorniamo un attimo, questo qui è uno ne abbiamo vari di questi elfi qua, vediamo se questo si muove, eccolo qua, questo per esempio è più luminoso, paradossalmente è interessante andare a vedere gli elfi meno luminosi perché qui è dove noi siamo più sensibili e dove siamo più in grado di vedere quanta l'energia minima, parliamo di energie che potrebbero tenere accese una città per minuti, magari non per ore, ma sono enormi energie gigantesche, e appunto questa è una parte dell'anello che si espande a velocità apparentemente più veloce della luce, vedete anche qui era stata spenta perché c'è troppa luminosità e tu non vuoi danneggiare i fototubi, i rivelatori che stanno lì dentro perché sono sensibilissimi, e quindi su questo anche qua passano gli anni, fai l'analisi, ci metti un sacco di tempo a fare gli articoli, ma questo questo è parte del gioco. E anche qua è stato attivato da Luca Parmitano, ovviamente molto più semplice delle attività del DMS, e però adesso sono i russi che lo attivano, mandano tutta una serie di tweet, di misure, eccetera, eccetera. E tra l'altro, appunto, le ultime due accensioni avevano avuto dei problemi. Ciao Raffaele. Avevano avuto dei problemi, e quindi poi in realtà l'accensione, che è questa, è stata del 30 luglio, in realtà è andata tutto bene, contrariamente a io che l'avevo già dato per spacciato, era morto e defunto, perché due accensioni fa si era interrotta l'acquisizione, non si è capito perché. I russi, che non dicono mai niente, dicevano forse è successo qualcosa sulla stazione spaziale, vabbè. L'accensione quella dopo, neanche mezzo dato. E quindi, cioè, lo scenario che io mi ero fatto, ma per me era morto e sepolto, cioè era che quello si era rotto mentre stava acquisendo, l'hanno riacceso ed era morto, e quindi bello e sepolto. In realtà Laura, che era più ottimista, la collega, dice no, ma probabilmente hanno messo la penna USB più tardi, perché poi anche gli astronauti fanno errore, normale ovviamente, e quindi poi secondo me c'è speranza, diceva lei. Io dico no, ma lasciamo perdere, anzi io speravo che lo accendessero più tardi possibile, con tutti i problemi a nauca. Dicevo vabbè, ma se non possono accenderlo possiamo pure rimandare la cerimonia funebre. In realtà l'hanno acceso il 30 e i dati sono tutti perfetti, funziona, e quindi evidentemente c'era stata questa fluttuazione di corrente, qualcosa, anzi forse se può vedere, se tra i dati vostri a maggio magari ti do la data,
Posso andare, poi non so se state attaccati alla stessa.
No, sicuramente no, perché noi stiamo dentro, per cui anzi voi state dal lato.
Noi prendiamo, ciao, in metà da un set di pannelli e metà da un altro, mi pare 3A e 4B sono i pannelli da cui prendiamo l'alimentazione.
Ma io credo che i russi siano autarchici e si pigliano l'alimentazione dalla parte loro, gli arriverà anche da quelli grossi.
Non ho idea.
Perché fondamentalmente qui poi c'è la presa di corrente, tra l'altro c'è da dire che i russi vanno a 27 volt e gli americani vanno a 110 volt. Questa è la presa di corrente, qua ancora non hanno attaccato i cavi, vedete qui c'è il jack e ci sono sia 27 volt che 110 volt. Tra l'altro 27. I russi tutto a 27 volt, dai, ti ricordi pure Pamela, tutto a 20, adesso è 28, non ho capito perché. Gli alimentatori russi vanno a 27 volte, 27-28 volte. In realtà è meglio, perché non c'è alte tensioni in giro, porti più corrente, però c'è più dissipazione ovviamente, perché più alta è la tensione, meno dissipazione c'hai. Però vabbè, quella è un po' la mentalità che vi fa fare anche la distribuire tutta l'acqua calda generalizzata per Mosca, no? Non è la stessa cosa, cioè c'è un trasformatore generale e porta la corrente in giro. Però ci sono anche le prese a 110 volt, perché comunque non è che non ci siano, però loro vanno a 27 volt. E tra l'altro, se notate, nel caso di auto non serve, ma nelle vecchie misure di Alteino, eccetera, che mo non c'è tempo di fare, vedete che ci sono queste placchette con i numeri, qui c'è scritto 122, qui c'è scritto 119, 118 da sta parte, perché ovviamente quando fanno le foto, che sono essenziali per capire dove avete messo l'apparato, come è stato messo e come è orientato, devi sapere pure che pannello stai guardando. Quindi uno vuol dire il fondo, cioè il pavimento, anche se di pavimento vero e proprio non se ne può parlare, ma la parte che sta verso una tira, ossia verso la terra. Poi il senso orario è un triangolo 2, 3, 4, quindi il 3 è quello in alto, e quindi 100, 200, 300 sono messi così, e 400. E poi ogni singolo pannello indica una specifica zona, in maniera che poi è possibile identificarla in maniera assolutamente univoca e capire esattamente dove uno sta guardando. Appunto per Euso era meno essenziale. Se uno va, mettiamo solo al volo, ma più che altro per salutare il modulo PIRS, eccolo qua, questo era Alteino, questi vecchi sono la Smir, questo è Alteino, vedete qui sulla stazione spaziale, questo è Christer Fuglesang, con cui abbiamo lavorato tante volte, e anzi è stata lui l'idea originale. Vedete, questo qui è il modulo 437, quindi ti dice esattamente dove sta nel modulo della stazione spaziale. No, è in continua, David, è a 27 volte in continua, già è trasformata da, anche perché dal pannelli solari ti arriva in continua in realtà, quindi forse anche per quello. Però volevo farvi vedere il PIRS, ma mi sa che, aspetta un attimo, e poi metti tu la stazione spaziale.
Conta una barzelletta.
No, aspetta. Eccolo qua. questo più che altro è solo per raccontare il povero Pierce, il modulo Pierce che è stato buttato via per far attraccare Nauka. Quindi essenzialmente il Pierce era questo modulo di attracco, c'era anche un portellone per l'attività extraveicolare, ma essenzialmente qui si guarda la Soyuz, quindi si guarda terra, si guarda Nadir, e questi erano due rivelatori nel 2005 in realtà, perché questa era la Lazio Sirat, questo credo fosse Vittori, la gamba di Vittori nel 2005, Lazio Sirad, che era il precursore di XS, che fa studio di correlazione tra eventi sismici e particelle, Alteino, che era stato mandato su nel 2002, e questo era il povero modulo Pierce, che è stato fatto bruciare dopo 20 anni in atmosfera con la Progress. E quindi adesso qui c'è Nauka, che è attraccata, vediamo un po' se ci ho messo, eccolo qua, qui è dove stava il vecchio Pierce. Vedete, le Progress e le Soyuz attraccano in maniera equivalente da tutte le parti. E la forma è quasi identica, però vedete che la Soyuz è leggermente più sferico, il modulo abitativo, perché questo qui è il modulo di dentro. Vedete che c'è anche un portellone, un oblò per vedere fuori, se no non te vedi il panorama, che scherziamo. E mentre le Progress, che portano solo cargo ma sono lanciate dagli stessi lanciatori, sono quasi identiche, però non rientrano nell'atmosfera, cioè rientrano e bruciano. Infatti la Progress, che si è portata appresso il Pierce, è bruciato. Mentre la Soyuz, appunto, avendo i tre astronauti in questa parte qui, sgancia questo modulo qua, sgancia quest'altro modulo qui, e poi rientra appunto nell'atmosfera in maniera non distruttiva. Si aprono i paracadute, si aprono i retrorazzi, e quindi gli astronauti tornano, prendono una bella botta, comunque prendono 10G per, e anche nel caso di nel caso di Mini Euso, pure là, come con Nauka, dice vabbè, mo è attraccata, è fatta, e poi si sono accesi i retrorazzi che hanno fatto capottare la stazione spaziale, anche noi, è stata colpa mia, dopo aver lanciato tutto da Baico, siamo andati a Baico con Enzo Reali, che è il collega che fa tutta l'alimentazione, abbiamo fatto tutto, lanciamo, è andato tutto bene, la Progress era arrivata a 20 metri dalla stazione spaziale, però il sistema d'attracco automatico, anzi non era una Progress, scusate, era una Soyuz senza equipaggio, perché usava il sistema nuovo di sistema di guida orbitale, perché non potevano usare più quelli ucraini per ovvi motivi di guerre. E quindi il sistema automatico non funzionava lato stazione spaziale, non c'è stato l'attracco, e quindi avevo quasi detto vabbè, mo è fatta, sta a 20 metri, in realtà no, l'hanno rimessa in orbita di parcheggio. Luca Parmitano e gli altri due si sono messi nella Soyuz che stava qua, l'hanno spostata e l'hanno parcheggiata dove doveva andare la Progress, e l'attracco dopo 3 giorni di Patema Danio, il 24 agosto, il 27 agosto, è avvenuto normalmente. Però noi siamo stati fortunati, perché potevamo aspettare, a parte appunto le notti insonni, però i moduli, la roba biologica, che sono le cose che vengono mandate all'ultimo momento, devono stare nel frigo, eccetera, eccetera, si deperiscono e hanno dovuto rimandare su tutto per la parte biologica. Quindi poi quando uno dice è fatta, non è mai fatta finché non è realmente fatta. Poi vabbè, nel caso di Mineso abbiamo dovuto aspettare sino a ottobre che cambiasse l'equipaggio per accenderlo la prima volta, quindi in realtà siamo stati lì col Patema Danio, che si aveva attraccato, sì, l'avevano portato, ma magari si era rotto tutto, e aveva funzionato tutto bene. E poi appunto c'è stato questi 3 mesi di angoscia totale fino al 30 luglio, anzi il 30 luglio aveva detto che c'erano dei dati, e quindi uno cominciava a sperare, fino a lunedì scorso tra l'altro, che i dati c'erano, funziona tutto bene. Però appunto, come ho scritto anche nel forum di Forum Astronautico, come disse Ivanova di Babylon 5, che era la vice capitana della stazione spaziale, no boom today, boom tomorrow, quindi ogni volta che lo accendono ovviamente uno sta col patema d'animo che qualcosa non vada nel verso giusto. Però insomma, già che funziona ancora, siamo più che contenti. Siamo anche oltre l'ora un po'.
A proposito di Ivanova e di Babylon 5, vogliamo fare una...
Sì, fai una carrellata veloce.
Sì. La faccio io, la fai tu?
Chi la fa? No, falla te.
Allora, aspetta che stop e scelgo la cosa giusta. Che la cosa giusta sarebbe quest'altra adesso. Okay. Tutta una serie di perché non parti? Parti. Sei partito sul coso sbagliato.
Ecco, no, va bene.
Ok. E non so perché questa me l'ha aperta sull'altro schermo, PowerPoint fa un po' come gli pare. Diciamo la stazione spaziale o le stazioni spaziali nell'immaginario collettivo, e ho fatto una raccolta molto a casa, casaccio, delle cose che mi sono venute in mente oggi pomeriggio. Sono partito da quella che mi ha deluso più di tutte e mi ha fatto uscire dal cinema veramente alterato, che è Gravity. Che
forse... Gravity è pesante.
Gravity è pesante. Spero che non ve lo ricordiate, perché io purtroppo ancora me lo ricordo e ancora non mi sono ripreso da quanto era brutto, da quante boiate c'erano.
No, allora il film era fico, però non è, di fisico non c'era assolutamente niente, perché praticamente, come vi dico, lì tutte le stazioni spaziali è come se si muovessero su binari del tram, cioè ogni cosa sta un po' più avanti, che invece è una follia completa. I detriti non hanno senso, cioè le boiate erano una quantità senza fine.
L'inerzia non esiste.
Sì, George Clooney da Adamo lì, spoiler, perché
non sta come e sta fermo,
sta
non muore. Sì. Vabbè, io non lo so, vabbè, non lo guardate.
No, ecco, perché poi appunto, come dicevamo nel fuori onda, sempre ho detto io tantissime volte, il problema non è fare il film che sia realistico, il problema è che quando è uscito questo film hanno sfracassato quasi quanto Interstellar, dicendo che era un film realistico che rispettava la fisica. No, di fisica non rispetta assolutamente niente. Allora meglio Armageddon con Bruce Willis che va con le bombe nucleari, cioè Bruce Willis nello spazio, che gli vuoi dire? Sì, dopo 3 minuti, sì, che girano lo spazio, Luna Park, i detriti, insomma è tutto estremamente irrealistico.
L'unica cosa che si salva è che la stazione spaziale è riprodotta in maniera abbastanza fedele.
Sì, hanno preso il modello FreeCAD.
Ma quello è il minimo sindacale, intendo, quindi se mi fai un film del genere, mi aspetto quello, proprio è la prima cosa che devi fare. Ma
c'era MS? Non è stata
l'altezza. Sì, passava troppo tempo, non me lo ricordo, però penso di sì. C'è un'altra che non ho messo in questa slide, ma dopo la recupero. Che è anzi, intanto adesso la cerco, se vuoi dire due parole. Era in un Call of Duty MS.
Addirittura? Perché vanno nello spazio?
Sulla stazione spaziale. E la frantumano. Ah. E se vede MS che rotola via, aspetta, mo la cerco.
Vabbè, intanto che la cerchi, metti che altro c'è? Cioè, aspetta, non c'ho Valerian, aspetta. A Life, questa mi manca. Quindi se metti allora, Life devi parlarne te.
Life è un film che io avevo cominciato a vederlo... E l'ho dovuto vedere in due tranche perché mi ha messo troppa ansia. È un ottimo thriller psicologico, manco troppo psicologico, in realtà è un ottimo thriller slash horror, ambientato anch'esso sulla stazione spaziale internazionale. E la premessa è che a un certo punto gli astronauti che stanno facendo la loro vita sulla stazione spaziale si trovano a arrivare praticamente sulla stazione questo organismo non identificato, che è proprio una mezza specie di gelatina, di slime, no? e lo cominciano a studiare, piccoletto così, lo cominciano a mettere nel laboratorio, lo mettono dentro la capsula, lo cominciano a punzecchiare e poi salta fuori che alcuni di questi astronauti fanno degli esperimenti che fanno un pochino incazzare questa creatura e questa poi salta fuori e li ammazza tutti, spoilerone,
no? mi sembra anche il minimo, dice Raffaele,
ha fatto molto bene.
Dice Raffaele, tra l'altro, di cui io consiglio sempre il suo canale YouTube e le sue recensioni che sono molto spiritose, che non si dice di film di non guardarli, ma insomma, però visto che il tempo si vedono anche brutti,
guardalo pure.
Ma l'avrà visto Raffaele, no, l'avrà visto sicuramente. Intanto che tu cerchi quella Call of Duty MS, metto Valerian, perché Valerian partiva con la stazione spaziale internazionale, che per motivi che non si capisce perché, però di nuovo questo praticamente è Moebius, in realtà è basato su un fumetto che non credo sia di Moebius se non sbaglio, ma insomma lo spirito è quello, e l'allontanano verso altri mondi facendo uscire dall'orbita terrestre, che non ha senso, però anche lì è una cosa che avviene centinaia di anni nel futuro, anzi è molto carino l'evoluzione della stazione spaziale, è un oggetto sempre più grande, sempre più complesso, in realtà non è per niente ovvio che potrà essere operativa oltre il 2024, sì, ma forse oltre il 2028 comincia a essere complicato. D'altra parte c'è la stazione spaziale cinese, quindi c'è da capire un po' cosa succede col fatto che i cinesi non potranno avere, per motivi geopolitici, l'unica stazione spaziale in orbita. I russi hanno detto che vogliono farsi la loro a 90 gradi di inclinazione, cioè la stazione spaziale adesso è inclinata di 50 gradi, quindi essenzialmente copre la fascia di latitudine tra meno 50 e più 50 anche per motivi legati ai raggi cosmici, cioè che essendo una dose di radiazione molto elevata, gli astronauti si prendono in un giorno quello che noi prendiamo in un anno, grosso modo, se vai a 90 gradi e vai sopra i poli c'è molta molta più radiazione. Valerian è bello, sì Valerian non è molto questo qua, però questo non è, questo vabbè, Deep Space Nine, un'altra stazione spaziale, ma non è Call of Duty MS.
No, questo l'ho messo adesso che così puoi continuare.
Vabbè, intanto mettiamo, Deep Space Nine e Babylon 5, ovviamente, queste sono stazioni spaziali molto più avanzate. Babylon 5, tra l'altro, aveva la rotazione intorno alla, per generare la gravità. Qui, vabbè, Star Trek aveva la gravità artificiale. Babylon 5 non aveva la gravità artificiale, almeno non all'inizio, e quindi la devi generare per forza centrifuga. Questa qua era la stazione spaziale come l'aveva concepita von Braun negli anni 50-60, essenzialmente dopo la guerra, perché per andare sulla Luna l'idea originale era appunto di partire dalla stazione, da una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra, anche perché von Braun aveva chiaro che una volta finita la corsa alla Luna, che al tempo era, come adesso, dettata solo da motivi politici e di primato politico, sarebbe rimasta la stazione spaziale. Questo oggetto qui era un oggetto immenso, tra l'altro, doveva essere messa a 1700 km, quindi problemi con le radiazioni, perché lì ci sono le fasce di radiazioni che al tempo non erano state scoperte, furono scoperte nel 58 con l'Explorer 1, col primo satellite americano. È molto grande, 3 metri di diametro, forza centrifuga, insomma un oggetto estremamente complesso, che appunto è ben al di là di quello che era possibile, tanto più che si partì con attracchi molto più semplici, i russi erano stati sempre più bravi con gli attracchi, il Gemini con la Jena ebbe tutta una serie di problemi. Se poi avete pazienza, c'è tutto il corso di Space Instruments in cui parliamo di queste cose in maniera molto estesa, perché appunto la prima cosa che tu devi fare quando devi fare queste stazioni spaziali devi avere l'attracco. Quindi una volta che tu hai l'attracco, poi puoi costruire i moduli e agganciarli via via sempre più grandi. Tu Call of Duty su MS non lo trovi, però voglio dire, non
no,
è che
no,
succede
sto trovando,
niente.
Vabbè.
Metti un'altra, un collega. Metti che altre stazioni spaziali c'è, ecco, bravo, Babylon 5, vabbè, se non l'avete vista, ma in generale chi ci ascolta l'ha vista. È forse una delle più belle serie di fantascienza e relativamente realistica, nel senso che appunto la stazione spaziale deve ruotare per avere la gravità artificiale, poi dopo hanno la gravità artificiale ma relativamente più tardi, le battaglie sono inerziali, quindi avete i caccia che sparano in direzione opposta o diversa da quella dal vettore velocità, ci sono tutta una serie di piccole sottigliezze che rendono più gradevole la, a parte la storia che è molto figa. E anche Babylon 5, Raffaele dice Valerian è bello, sì assolutamente Valerian, Babylon 5 e Deep Space Nine sono più o meno dello stesso periodo, anche Deep Space Nine abbiamo parlato, non so che altro hai messo di stazione spaziale, ma se no chiudiamo. Questa è quella di 2001, l'Odissea nello spazio, si basa tra l'altro sul design di von Braun, è anche molto bello che Kubrick l'avesse concepita come parzialmente costruita e non completamente realizzata, però appunto l'idea è che la stazione spaziale potesse essere costruita nello spazio è un'idea originale, ma in realtà appunto ci si fa coi modulini, si fa coi Lego, perché purtroppo avendo perso le capacità di realizzare oggetti grossi, lo Skylab era un quarto della stazione spaziale internazionale, ricordiamo col Saturno 5, con 3 Saturno 5 avremmo potuto avere quasi tutta lo stesso volume abitabile negli anni 70, una frazione ridicola, i cilindri di alla Gundam, mi pare che ce l'hai un Gundam, un cilindro di una delle ultime, questo
è Interstellar, però
allora, questo è però tipo il cilindro di O'Neill, cioè il fatto che c'è il cilindro abitabile.
Ah, l'ho messa solo perché se non parliamo di Interstellar non siamo contenti.
Vabbè, quello è brutto Interstellar, cioè la parte psicologica della famiglia secondo me è bella, il buco nero non c'ha nessun senso nonostante l'abbia fatto Kip Thorne, che è premio Nobel, non siamo degni di nominare il suo nome in vano, però tutta la parte dei 20 anni eccetera non c'ha paura sul senso che va in là, torni. Però appunto per tornare alla stazione spaziale, il fatto è che appunto quella internazionale, così come la Mir, è un oggetto costruito mettendo insieme tanti moduletti piccoli, perché adesso non abbiamo più il Saturno 5. Ecco, proprio di ieri c'è la Spaceship, che forse è più grande del Saturno 5, ma ancora si deve dimostrare che è in grado di portare carichi nello spazio, e forse si potrà andare sulla Luna, sulla stazione spaziale, ma altrimenti creare stazioni spaziali grandi, altrimenti abbiamo questi moduletti piccolini, sì, tutto bellissimo, però appunto ecco qua, questo è lo shuttle. Però anche lo shuttle, per quanto figo e grande è, in realtà il modulo abitabile era questo, il cargo, che anche se ha portato MS, è estremamente estremamente ridotto, ma di un fattore 5 rispetto a, al Saturno 5. Quindi poi alla fine ti ritrovi con la stazione spaziale, che è sì bellissima, ma vedete, è fatta di tanti piccoli moduli Lego legati appunto alla capacità di cargo o dello shuttle o del Proton, che è quello che ha lanciato anche Nauka appunto l'altro giorno, e che ha lanciato il modulo Zvezda, Zarya e tutti gli altri moduletti della stazione spaziale internazionale. Eccolo qua, che ci proponi? Queste pure erano belle.
Taiko Station di Expanse era molto carina, molto fatta bene,
e anche qui con la rotazione Effect,
sì, anche qui con la rotazione per fare la gravità, insomma, che è intelligente, diciamo, se uno vuole risparmiare, se uno vuole camminare sostanzialmente.
E poi perché sennò c'è questo di Mass Effect, no?
Sì, la cittadella, questa enorme città proprio fatta a modo di stazione spaziale. E in realtà non c'è molto altro in giro, o meglio, io non ho trovato tantissime altre cose al di fuori di, cioè, diciamo,
perché stazione comunque
nazionale è solo in quei due film, e io, se non sbaglio,
Armageddon,
ok,
che hanno citato sopra appunto con la chiave inglese, eccetera eccetera. C'era sia la Mir che la stazione spaziale internazionale, perché in effetti sono coesistite brevemente. Dunque, perché com'era la storia di Armageddon? Che la stazione spaziale internazionale viene distrutta dai meteoriti, dall'avanguardia dei meteoriti, e quindi loro devono fare rifornimento con i due shuttle sulla Mir di un chiaro carburante, non so che carburanti, perché tra l'altro c'è da dire che, ecco, Armageddon è Armageddon, quindi non gli si può dire niente a Bruce Willis, però questi motori qua non hanno capacità propulsive se non sono attaccati al serbatoione, che qui non c'è. Quindi una volta che sei in orbita, lo shuttle è a tutti gli effetti un aliante, sì, ha dei razzetti d'assetto per l'attracco eccetera eccetera, ma quando ritorna a terra è a tutti gli effetti un aliante e non un aereo, a differenza del Buran, che è lo shuttle russo. Quindi in realtà poi fare rifornimento per accendere la cosa, per andare sull'asteroide, è una cosa che non ha proprio nessun senso. Ossigeno liquido, sì, idrogeno, ossigeno liquido, però appunto non c'è proprio il serbatoio per metterli, tiera. Il problema è che proprio, cioè, non, però ripeto, lì era divertente, anche il russo che era rimasto là per 10 anni, insomma, se un film di fantascienza non ha vezzi di realismo, secondo me va bene ed è godibile. Il problema è, questo abbiamo detto milioni di volte, però vale sempre la pena ripeterlo, il problema è se tu dici, ecco, vai, se
c'è, no, finisci il discorso.
E no, se dici, guardate, io ti sto insegnando una cosa di fisica, questo rispetta la fisica, e poi in realtà la fisica non la rispetta, come appunto fanno in Interstellar, dove decolano dal pianeta col fattore di Lorentz di 20 anni, oppure Gravity, dove appunto sta tutto leggermente più avanti. Quindi erano shuttle figli, quindi avevano serbato, sì, erano anche armored, erano anche shuttle con l'armatura, quindi non si capisce come riuscivano a mandarli nello spazio. L'hai trovato, ma non l'ho, ce lo fai vedere. No?
Aspetta, sì, ma ve lo faccio verde. Allora, verde. Devo solo mettere verde, ma devo solo mettere le cose giuste. Aspetta, share, screen, ma facciamo tutto lo schermo.
Rimetta a posto la candela, eccolo qua. Sì, sì,
allora, aspetta, lo mandiamo un pochino più lento, tipo a metà velocità, perché non è che dura tanto. Però a un certo punto, fra poco, si vede volare via.
Ma questo da dov'è? Dal lato del... Ah, eccolo qua. Questo è il Truss.
Eccolo!
Eccolo qua. Ma questo è Gravity, però.
No, questo è Call of Duty Ghosts.
Ah, Call of Duty Ghosts. Eccolo qua, mappano.
E l'hanno rifatto molto bene, devo dire. È super accurata come...
Vabbè, perché loro avranno preso il modello della stazione spaziale con tutti i moduli, e quindi poi hanno detto, aspetta, rompi sti moduli e falli propagare.
Può darsi, perché devo dire, da essere onesto, non ce l'abbiamo manco noi un modello così dettagliato, cioè, diciamo,
AMS è costato una quantità di soldi senza fine, però è pure vero che oramai questi Call of Duty costano quasi quanto AMS.
No, anche di più,
perché voi siete costati 2 miliardi di dollari, di più no.
Vabbè, no, al miliardo non ci arrivano ancora, sì, questa.
No, stiamo sui 100 milioni di dollari a videogioco tranquillamente, considerato anche il marketing e tutto eccetera. 2 miliardi, che è il costo di un rivelatore di acceleratore di particelle a terra, eh. Dopodiché, e poi chiudo, però per me è costato 20 milioni e ha battuto il mezzo sul tempo. Però questo bisognava chiudere con no, comunque, insomma, a parte le battutine, perché poi queste sono, fanno parte del divertimento, è importante che, soprattutto nella fisica, che le misure poi siano fatte, verificate, ingrandite, estese, eccetera, eccetera, perché l'errore, ma in buona fede, l'errore sistematico, la vaccata, eccetera, è sempre in agguato. E quindi quando uno poi tratta di queste misure estremamente difficili, perché si tratta di identificare la singola particella, di discriminare la velocità, l'arrivo, eccetera, eccetera, l'errore sistematico c'è sempre, quindi è sempre meglio confrontarsi, controllare. Infatti, no, quando i dati sono in disaccordo si parla di tensione nei dati, perché ci sono vari casi, no? Cioè, dice, i miei dati sono diversi dai tuoi, ovviamente io ho ragione e tu hai torto, perché io so io e tu devi aver torto per cosa. Quindi se te trovo di notte te meno fisicamente, però per sembrare educato parliamo di tensione nei dati che va risolta, eccetera, eccetera.
Beh, comunque c'è un motivo se agli acceleratori negli ultimi n iterazioni comunque almeno due esperimenti uguali ci stanno.
Sì, sì,
uguali,
sì.
Insomma, per concezione.
Cioè uguali come obiettivi scientifici, non come istruzione, sì. come rivelatore. E questa è anche un'ottima scusa per giustificare poi altre 3.000 persone e così via. Però questo pure
dobbiamo ce la fa pure noi, allora, scusa.
Però è vero, sì. No, diciamo che comunque è vero. È in parte una giustificazione, però è vero, cioè la possibilità di rifare l'esperimento e rifare la misura, soprattutto in queste cose di fisica fondamentale, è essenziale. Per questo ci sono anche due rivelatori a terra di raggi cosmici di ultra alta energia, per questo poi ci sono dei team congiunti che mettono insieme le misure nonostante le discrepanze, eccetera.
Due di onde gravitazionali,
tre. Cioè quattro se ci metti pure Kaguya, che è in costruzione in Giappone, però Kaguya è però sulla Luna. Quindi anche perché poi tre quelli lì ti servono anche per fare il tracciamento e vedere da dove viene l'onda gravitazionale. Dice Alessio, David ci sfida a Call of Duty, e dice Alessio,
quando vuoi,
come Notre Dame e Assassin's Creed, che effettivamente da Notre Dame, ma guarda che dopo 10 anni e passa penso che sia quasi una liberazione, sarebbe, ma lui non lo può dire, però infatti si è bloccato, abbiamo perso Valerio.
No, io ci sto ancora, la webcam che
è il video che è la telecamera che è morto. Vabbè, però direi che siamo un'ora e 35.
Effettivamente potremmo anche, sì,
possiamo salutare tutti. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi anche questa sera estiva. Vi aspettiamo venerdì. Allora, venerdì prossimo, siccome dovrebbe essere il 13, con Marco Daddia, non si capisce se c'è Omar, se ci può essere pure te, Valerio, se è il benvenuto, parleremo di Evangelion, perché ovviamente c'è il 13 Amazon farà il suo famoso quarto film di Evangelion. Io l'ho visto al cinema qua, merita, chiude, finisce, non se ne poteva più, tra l'altro una fine secondo me più che degna. Ciao Sulfrum, vabbè, te lo rivedi in differita.
Aspetta, ricordami un attimo,
il 13
intanto sto in ferie, quindi sì.
Veditelo subito, del bot, il 13 stesso, perché capita peraltro di venerdì, non è peraltro, perché è un caso ovviamente.
Okay.
E niente, parleremo di Evangelion, perché della fisica di Evangelion, perché di Evangelion si è viscerato in tutte le salse, eccetera, eccetera. Quindi parleremo un po' della fisica, che ce n'è poca, ma insomma, vabbè. Ovviamente vi aspettiamo su canale Telegram, che è questo qua, sul canale sul blog di Fantascientificast di Omar, che sta pure lui in ferie, e ovviamente sul canale YouTube le solite raccomandazioni del cavolo: fate like, subscribe, share, perché se no gli algoritmi del cavolo di YouTube non mi si fidano comunque, però almeno fate like, subscribe, eccetera, eccetera. Ciò detto, vi ringraziamo di nuovo e vi aspettiamo appunto a venerdì prossimo con la fisica di Evangelion. Ciao!
Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.